Pace a tutti. Il titolo di questa meditazione che avevo preparato era Dio è fedele, Dio vuole liberarti, però come sono andate le cose questa mattina pare che devo un po' rivedere, perché probabilmente qui c'era qualcuno che doveva essere liberato, ma stamattina il Signore già lo ha liberato. Quindi dovrei cambiarla, non che Dio vuole liberarti, ma Dio ti ha liberato. Amen. Però è interessante anche capire come è possibile che un figliolo di Dio, benché salvato, benché ripieno di Spirito Santo, poi si possa trovare in situazioni strane, situazioni che non avrebbe mai potuto immaginare, e quale poi ha bisogno di essere liberato. E noi vediamo degli esempi della parola del Signore. Magari tu in questa mattina, prima di venire qui, eri tormentato da pensieri di dubbi che legavano la tua fede e ti impedivano di vedere la gloria del Signore, ma io credo che Dio già abbia fatto un'opera questa mattina. Dio già ti ha manifestato la sua liberazione. Quindi è un po' difficoltoso per me adesso ricominciare da capo, però ecco, ci rivolgiamo alla parola del Signore e vediamo che tutto sommato noi non siamo i primi, non saremo gli ultimi a trovarci in certe circostanze, di essere schiavi di situazioni, di pensieri, di dubbi, di paure. E ci rivolgiamo quindi alla parola del Signore, così come la troviamo nel primo libro di Samuele, capitolo 21, dal verso 10. Signore, ci benedica insieme. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat. I servi del re dissero ad Achis: non è questi Davide il re del paese? Non è colui del quale si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Musò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Mi mancavano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Signore, grazie per la tua parola. Ti ringraziamo che tu già da questa mattina, appena siamo entrati nella tua casa, hai cominciato a consolare i nostri cuori e già in molti di noi, se non in tutti, hai fatto un'opera grande di liberazione, di guarigione, di benedizione. Ma adesso noi vogliamo sapere anche qual è l'insegnamento della tua parola affinché la nostra fede e anche la nostra maturità poi possa crescere e metterla in pratica nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. È una situazione un po' strana quella che abbiamo letto nella parola del Signore. C'era stata una cerimonia segreta nella quale questo giovane re era stato unto re di Israele, lo Spirito di Dio era sceso su Davide, ma proprio da quel momento era nata nella vita di questo giovane re un momento difficile, una persecuzione. Saul aveva compreso, aveva intuito, anzi aveva saputo anche direttamente che lui non avrebbe regnato per sempre su Israele e quindi voleva uccidere Davide. Davide quindi ha cominciato a fuggire, ha cominciato anche a non comprendere più perché da una benedizione, da una profezia, da un'unzione, da un ministero che Dio gli ha dato, poi invece è nata una persecuzione, una prova, una sofferenza dura nella sua vita. Ha cominciato a fuggire via, a nascondersi, a raccogliere attorno di sé un manipolo di disperati, di persone un po' ai margini della società, che avevano dei debiti, che erano scontenti, diremmo oggi dei fuorilegge. Faceva delle scorrerie, andava di qua e di là, però a un certo punto ha deciso di, pensate un po', di rivolgersi al re dei Filistei, ma non un re qualsiasi, ma il re di Gat. E Gat era la città dove era nato e cresciuto anche tanto il gigante Goliath. È come se io mi trovo in difficoltà, non ho soldi e vado a chiedere aiuto a un cardinale. Vado, non ho un lavoro e chiedo la raccomandazione del vescovo. Ma come, tu sei un figliolo di Dio, tu sei un credente, battezzato di Spirito Santo, un cristiano, e adesso che sei in difficoltà, tu ti rivolgi a cose strane. Oppure, come diceva prima Davide, gioco alla lotteria per risolvere le mie situazioni, la mia situazione economica, gioco alla schedina perché così posso uscire fuori da un momento di crisi economica. Oppure conduco i miei affari in una maniera poco onesta, poco limpida. Cioè, in poche parole, fratelli, nasce nella vita di Davide un periodo di compromesso. Lui si rivolge a questo re pagano che era un nemico giurato di Israele. Cioè, questo re era il nemico giurato del popolo di Dio. I filistei non amavano gli israeliti, non amavano il popolo del Signore. E lui, per sfuggire alla persecuzione di questo re, si rivolge al nemico del popolo del Signore. Non so se è chiara la situazione. Lui pensava forse, ma tanto non lo dico che io sono Davide, non mi presento, vado in incognito, vado lì alla corte di questo re, chiedo protezione, sì, non posso nascondere di essere un ebreo, però posso dire di non essere Davide. Ma i servi di questo re lo hanno riconosciuto e gli hanno fatto questa presentazione. Questo è il re del paese, si era saputo. Lui avrebbe dovuto governare in Israele e lui ha temuto grandemente per la sua vita e ha dovuto fingere di essere un pazzo. Cominciato a schiumare dalla bocca, fingeva di fare dei segni vicino alle porte, si comportava come un forsennato, poiché loro pensavano, questi pagani, che se tu toccavi un pazzo, lo spirito di pazzia si avventava anche su di te. Questo re si è spaventato e lo ha mandato via. Ma noi vediamo che nella vita di Davide c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui lui ha accettato il compromesso nella sua vita, perciò che noi vediamo nella parola del Signore che l'unico perfetto che non ha mai sbagliato è Gesù. L'unico che non ha mai peccato, l'unico che non ha accettato mai compromessi nella sua vita è Gesù Cristo. Allora noi dobbiamo studiare nella parola del Signore per vedere degli esempi. Davide certamente rimane l'uomo secondo il cuore di Dio, però perché è grande Davide? Perché lui a un certo punto della sua vita sa riconoscere i propri peccati, sa fare marcia indietro, lui si fida dell'amore del Signore. Ora, quando tu ti trovi in certe circostanze difficoltose, perché ti ci sei messo tu volontariamente, il nemico ti viene a dire, ecco, Dio ce l'ha con te, Dio è arrabbiato con te, perché tu hai commesso degli errori, è inutile che tu adesso preghi il Signore, ti sei messo da solo in questa circostanza, tu non avrai nessun aiuto da parte del Signore. E quindi nasce nella vita del credente un senso di frustrazione, perché tu non hai più dubbi sulla potenza di Dio, ma tu hai dei dubbi sull'amore di Dio. Tu non pensi che Dio non sia potente da salvarti, ma cominci a pensare che Dio non ti voglia salvare. Quindi la grandezza di questo uomo, Davide, è che egli a un certo punto della sua vita sa considerare quanto grande è l'amore che Dio ha per lui. Vedere Davide in queste circostanze, noi rimaniamo sorpresi. Ma come, Davide? Dove è finita la tua fede? Di quando tu ammazzavi con le tue mani il leone e l'orsa? quando tu non accettavi compromesso e hai ucciso questo filisteo incirconciso, che gigantesco come poteva essere, ma si arrogava il diritto di offendere le schiere arringate di Israele. Tu non hai avuto nessuna remora, nessuna paura, ma a un certo punto nella tua vita ti trovi nel bisogno, ti trovi in difficoltà e hai accettato questa amicizia dannosa per la tua vita spirituale. Questi sono i compromessi, fratelli, che anche uomini di Dio, donne di Dio, ripiene di Spirito Santo, a volte fanno e non ci riteniamo al di sopra di ogni sospetto, perché si trovano in difficoltà. Si trovano in difficoltà e pensano di poterne uscire utilizzando la propria astuzia, la propria intelligenza e accettando doni da chi invece non ama la tua vita. Ma poi vediamo che Davide ha continuato. Poi si è rivolto al re di Moab e poi è ritornato di nuovo da questo re Achis e gli ha chiesto una città, Tislag. E lui viveva tranquillamente, faceva delle scorrerie e andava a fare delle scorrerie nei paesi che erano nemici del re Achis. E quando il re gli chiedeva: dove hai preso questo bottino? Dove hai fatto delle scorrerie? Lui diceva: l'ho fatta a sud di Israele. Non diceva la verità. Anzi, diceva che aveva attaccato Israele. Non era vero. Ma lui diceva che aveva attaccato Israele per renderselo ancora più amico, per renderselo ancora più simpatico. Diceva: io ho fatto delle scorrerie nel sud di Israele, ma non era la verità. Quindi c'era il compromesso, e con il compromesso poi viene la menzogna. E lui aveva una vita apparentemente tranquilla, finché una grande disgrazia è venuta nella sua vita. Gli Amalechiti sono venuti, hanno rubato, voi conoscete bene la storia, le sue mogli, le mogli di tutti quanti, i figli, sono stati grandemente afflitti e i suoi uomini pensavano di lapidarlo, ma lui ha trovato forza nel Signore e ha capito che era venuto il momento di smetterla con i compromessi nella propria vita. Portatemi qui in Efod. Lui, che era re e sacerdote, ha consultato il Signore e il Signore gli ha detto che gli avrebbe dato tutti i suoi nemici nelle sue mani. Da quel momento Davide ha smesso di accettare il compromesso nella sua vita, ha smesso di accettare l'aiuto di questi re pagani, ha smesso di mentire, ha smesso di usare sotterfugi. Lui si è basato nuovamente sull'Eterno della sua giovinezza, sul suo Dio. Il Signore vuole liberare, il Signore vuole aiutare. Tant'è vero che poi Davide, quando è uscito da questa prova, lui ha scritto il bellissimo Salmo, il Salmo 34, leggiamo alcuni versi, e dice: ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha dato ascolto e mi ha liberato da tutti i miei nemici. Poi dice: l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Il giusto grida e il Signore ascolta e lo libera da tutti i suoi problemi. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutti. Gloria al nome del Signore. Quanto grande è il nostro Dio. Nonostante noi tante volte, anzi mai, ce lo meritiamo, tante volte noi ci troviamo ad avere pensieri negativi perché noi ci siamo messi in certe situazioni, però quando gridiamo al Signore con tutto il cuore, Egli ci dimostra la sua fedeltà. Io ho cercato il Signore, questo afflitto ha gridato e il Signore lo ha liberato. Io credo che stamattina tanti afflitti abbiano gridato al Signore e il Signore ha dimostrato la sua fedeltà. Amen. Il Signore ha dimostrato il suo amore. Quanto è bello stare alla presenza di Dio. Lui ha scritto questo salmo in una spelonca, quando è fuggito via dal re Achis. Noi adesso siamo non in una spelonga, ma siamo nascosti in Cristo. Siamo protetti da ogni lato dal Signore. Non ci sentiamo al sicuro questa mattina. Noi siamo sempre al sicuro, anche se tante volte pensieri negativi assalgono la nostra mente cercando di disturbare, come diceva Davide, la nostra fede, perché il diavolo lo sa che se un figliolo di Dio prende una determinazione, così come ha preso Davide, portatemi l'efod di lino, io consulterò l'Eterno, non consulterò più cose strane, uomini, idee, mi rivolgo al mio Dio, al Dio che mi ha salvato, a quell'Iddio che mi ha liberato, e il Signore è potente da liberarti in tutte le situazioni nelle quali tu ti puoi trovare, nelle quali io mi posso trovare. Anche l'Apostolo Pietro, nella seconda lettera, al capitolo 2, verso 5 e 6, dice: se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo empio. Se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere perché servissero da empi a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Se salvò il giusto Lot. Se salvò il giusto Lot. Mo immaginate un pochettino, come voi li immaginate queste situazioni? Il diluvio e la distruzione di Sodoma. E noi diciamo il diluvio, però facciamo un po' mente locale. Quest'acqua che arriva, uomini che gridano disperati, aggrappati a tronchi, a pezzi di tetto, a qualcosa che galleggia, un'anfora, gridano, un disastro totale. E Dio è stato potente in tutto questo disastro di salvare Noè e la sua famiglia. E poi immaginate Sodoma, fuoco che scende dal cielo, gente che brucia viva, gente che muore soffocata dallo zolfo, e in tutto questo disastro Dio è stato potente da liberare il giusto Lot. Pietro dice: il Signore sa come liberare il pio dalla prova. Che significa che il Signore sa? Significa che ancora prima che tu ti trovavi in quella situazione, il Signore già aveva un piano per la tua liberazione. Anche se tu non lo vedi, ma già il piano era stabilito. Dio non è mai preso alla sprovvista. Dio non deve improvvisare la tua salvezza. Non è che quando tu gridi a Dio, Dio dice: "Bah, adesso vediamo quello che si può fare." E quindi cerca un rimedio per farti uscire dalla prova. No, qua dice che il Signore sa liberare il pio dalla prova. Il Signore sa come ti deve liberare. Il Signore sa liberare e riservare agli ingiusti per essere puniti per il giorno del giudizio. Signore, grazie perché tu sei un Dio fedele, sei un Dio meraviglioso. Abbiamo tanti esempi nella parola del Signore, ma noi non abbiamo solo esempi nella parola del Signore. Noi abbiamo anche una liberazione che è stata fatta da una morte ancora più spaventosa e terribile. Noi siamo stati liberati dalla potenza del peccato. Siamo stati liberati dalla potenza della morte, perché il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato e la resurrezione di Cristo ci dà la certezza della nostra resurrezione. Quindi una libertà ancora più grande noi l'abbiamo già realizzata e sperimentata nella nostra vita. E noi che siamo testimoni e abbiamo sperimentato questa liberazione, non possiamo permettere al diavolo di camminare sulla nostra mente. Non possiamo permettere al diavolo di tenere imprigionato i nostri pensieri. Non possiamo permettere al diavolo di tenere bloccata la nostra fede nel Signore. Non possiamo permettere al diavolo di tenere bloccata il nostro servizio al Signore, né la nostra speranza. Non possiamo permettere al diavolo di farci vivere una vita piena di malinconia, di tristezza, pensando che non c'è speranza per noi. Ma se Dio ci ha liberato dalla potenza del peccato, se Dio ha legato e ne ha fatto un pubblico spettacolo del nemico delle anime nostre, quale potere ha quest'essere di tenerci schiavo della nostra mente, della nostra felicità, della gioia che noi abbiamo di essere figli di Dio? Consultiamo l'Eterno, rivolgiamoci al Signore, gridiamo al Signore con tutto il nostro cuore. Il Signore sa come liberare il pio dalla prova, anche se ti ci sei messo da solo in certe situazioni, con le tue scelte sbagliate, con una vita disordinata, e il diavolo ti viene a dire che ormai non c'è speranza perché la colpa è la tua. Il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Non accettiamo più compromessi e facciamo una decisione, fratelli. Gli anni che abbiamo davanti, decidiamo che li vogliamo vivere per Gesù. Cioè, ma io già sto facendo la volontà di Dio. Amen. Ma io dico di più. Non solamente fare la volontà di Dio, ma realizzare le vittorie di Dio nella nostra vita. Non avere una vita cristiana e basta, una vita, come dico sempre, trascinata, ma una vita di vittoria. E questo è quello che possiamo farlo noi. A un certo punto diciamo: portatemi l'efod di lino, come disse Davide. Noi non abbiamo l'efod di lino, abbiamo Gesù, abbiamo lo Spirito Santo, e possiamo chiedere allo Spirito Santo di portarci alla presenza di Dio. Amen. Signore, ci benedica insieme.